Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betsatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarvi un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Allora, rapidamente, perché credo è un tema abbastanza chiaro, che conosciamo anche un po', prendiamo in considerazione i due proverbi che, con un accento evidentemente maschilista, ma anche questo non dovrebbe ostacolare, no? Lo sappiamo, è importante non farsi impressionare neanche dalla cultura nella quale viviamo adesso, no? Avere un po' di libertà di ascoltare da questa cultura diversa dalla nostra qualche considerazione sul ruolo della donna. Qual è la donna bella o la donna forte? Un anello d'oro, il primo proverbio, un anello d'oro al naso di un maiale, tale la donna bella ma senza cervello. Una specie di piercing, ovviamente più impegnativo, comunque dentro la tramezza delle narici si usava a portare una specie di gioiello, no? Anello d'oro. Il contrasto di questo proverbio evidentemente è crudo, no? L'anello d'oro è paragonato all'anello messo al grugno del maiale, animale impuro, abominevole, appunto pagano, per il quale l'anello è non solo il segno della schiavitù, ma è destinato a impedirgli di mangiare, perché se gli metti l'anello nelle narici al maiale non riesce più a tirar sul cibo, no? E a questo è paragonata una donna bellina ma idiota, o letteralmente il testo dice di cattivo gusto, per cui ciò che dovrebbe mettere in rilievo la sua bellezza non fa che accentuare la sua stupidità, no? Ciò che dovrebbe renderla più bella la rende più di cattivo gusto. È un peccato, dicono i traduttori, che non si riesca bene a capire questo avverbio, insomma, che qui è tradotto senza cervello, no? È difficile capire cosa dice letteralmente. È una donna sovraccarica di gioielli, è una donna con poca intelligenza, è una donna senza pudore, senza religione, appunto, no? Forse l'imprecisione è volontaria. In ogni caso, il senso mi pare chiaro, i proverbi tornano di frequente. Illusorio, dice un altro proverbio, illusorio il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Mettiamo insieme subito anche l'altro proverbio, la donna forte. Una donna forte è la corona del marito. Anche qui si può tradurre in tantissime maniere, no? Si può tradurre come il senso più segnalato dai traduttori è l'idea di una donna dinamica, una donna che è capace di tenere la casa sostanzialmente, questo è il senso di fondo, no? Una donna che gestisce e dirige bene una casa e coloro che vi si muovono dentro, è corona del suo marito, sarà onorato come un re con la sua corona, tutti lo stimano, si felicitano con lui perché la sua casa è ben condotta. Una donna forte che fa girare bene la casa è una fortuna, questo è il senso di base. Quanto la donna svergognata o indegna, che è come la carie nelle ossa, no? Che disonora. E l'espressione è così forte che qualcuno la traduce con l'idea della donna che tradisce il marito, ma probabilmente invece si tratta più semplicemente della donna disordinata, che non tiene bene la casa, che non la governa bene, che lascia che si instaurino il disordine, lo spreco. Questa situazione corrode come un tarlo, come una carie, fino alla salute di suo marito, che ha lì la casa, che è un disastro, no? E comunque rovina la sua reputazione come una carie nelle ossa.
Meditare questo versetto, il secondo, all'interno della Bibbia mi permette di cogliere il ruolo della donna come il perno attorno a cui la vita della casa si organizza e si costruisce. Come tradurlo oggi nella vita quotidiana, tanto da poter definire una donna forte? Come abitare la casa, prendendosene cura e custodendola, tanto da meritarsi di essere la corona del marito? Come la parola di Dio attesta ciò che dice stasera? Penso che la donna sia chiamata ad amare la casa nel senso più pregnante del termine. In quanto è generosa, la donna si dà senza risparmio. Coltiva i rapporti di amicizia, di vicinanza, aiuta chi soffre. Cura l'economia della casa, gestendo la sobrietà dei desideri e dei bisogni di chi la abita. Cura i rapporti con la scuola, con la comunità, la sanità e tutte le altre realtà che fanno parte della sua vita. Il dato domestico viene così allargato e superato, trascende le pareti della casa, influisce nella vita civile, politica, ovviamente così come il suo ruolo le garantisce. Se la donna collabora a plasmare nella sua casa un modo di vivere condiviso con chi la abita attraverso i significati elementari della vita, fa cultura nel senso più ampio del termine. Non è una questione solo di abilità, ma di onestà, di ricerca della verità, di se stessa, degli altri e di tutte le realtà, e quindi anche di Dio. Tutte queste cose sembrano mancare alla donna di dubbia fama. Non sembra essere definita svergognata per tradimenti, perché sarebbe stata ripudiata o si parlerebbe di castigo secondo le leggi vigenti in Israele. Ma lo è nel non restare fedele ai suoi compiti, a ciò che le è chiesto di essere e di fare nella vita di casa e sociale. Lei così compie il male, e il male fatto la distrugge, proprio in ciò che dovrebbe sorreggerla, nel custodire la sua umanità. Le ossa che tengono eretto il suo corpo si sgretolano e non danno consistenza alla carne. E se andiamo al paradiso terrestre, la incontriamo con Adamo, ma Adamo potrà riconoscere in quelle ossa e in quella carne, le ossa e le carne da cui Dio l'ha fatta nascere? Misurati e cercando di lasciarci trasformare dalla tua parola, arriveremo a Pasqua, Signore, a poterci riconoscere nel tuo corpo risorto.
Sto pensando a tante nostre ragazze che si sposano e che in un sistema sociale come il nostro, sia dal punto di vista strettamente dell'economia, economia domestica, dei soldi che servono in un mese, compreso il mutuo, sia dal punto di vista psicologico, appunto, dove anche alla donna viene in qualche maniera, se vuole valere qualcosa, viene proposto e imposto un modello sociale lavorativo, ma nel senso appunto che non prende in considerazione questi grandi temi della casa, dell'addomesticamento del mondo, della procreazione dei figli, dell'educazione, no? E quindi l'idea di donna forte, come cambia nelle epoche, nelle culture, no? E come si resta vittime tante volte di prospettive culturali limitate, no? Cioè, è chiaro che se oggi si dice l'uomo va a lavorare, la donna sta in casa, in un sacco di situazioni vuol dire umiliare la donna. Ma se la società mettesse al centro la casa, la famiglia, l'educazione, o perlomeno la considerasse non una faccenda puramente privata, e i soldi valgono solo per produrre delle cose, non per produrre casa, umanità, no? E allora magari succederebbe che il lavoro per fare casa è il più alto, il più prezioso, no? Che valorizza di più anche le persone. Si diceva di Adamo ed Eva, è chiaro che il rapporto sessuale tra uomo e donna attraversa tutta la logica economica, politica, no? Il tipo di mondo che noi costruiamo poi determina un ruolo dell'uomo, della donna e dell'uomo, e dei figli, e della generazione, dell'educazione. No? La creazione purtroppo sembrerebbe affidata all'uomo, no? E bisogna imparare a guardare con grande responsabilità il mondo che noi costruiamo.